Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
E allora, per chi credeva che questo anno sarebbe partito in maniera diversa dal solito, con questa musichetta invece capisce subito che no, non è così, perché Orizzonti Multimediali torna naturalmente come sempre il secondo mercoledì del mese, e quindi chi ci segue già sa che dall'altra parte del filo, nell'etere, non si sa dove, c'è Marina Attini. Vediamo se c'è la sua voce. Buon pomeriggio, Marino.
Buongiorno, eccomi qua. Ciao Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ben eccoci trovato e buon anno. Nuovo.
Grazie, tanti auguri a tutti voi, ovviamente, per un ottimo 2024, e l'anno in cui la nostra rubrica compirà 7 anni.
Mamma mia!
Siamo già a scuola, abbiamo già fatto la prima elementare.
Mamma mia, veramente, quindi, siamo insomma un pezzo avanti, viene da dire. E per fortuna, chissà se le novità tecnologiche di 7 anni fa sono ormai preistoria quasi, perché la tecnologia viaggia molto più veloce, no? degli anni normali.
Certo. No, beh, indubbiamente se riascoltiamo la prima puntata di Orizzonti Multimediali ci accorgiamo quanto fortunatamente sia cambiato in meglio, nel senso che abbiamo avuto un aiuto importante da parte della domotica, da parte di tantissime realtà. L'accessibilità ovviamente è stato un punto che è andato molto avanti, per cui direi che il lavoro che si sta facendo in generale, non come Unione Italiana Ciechi, ma in generale di sensibilizzazione su quelli che sono appunto i sistemi operativi piuttosto che l'accessibilità delle applicazioni, sta andando nella giusta direzione. È chiaro che sono aumentati tantissimo tutti i sistemi e quindi le modalità di accesso, e di conseguenza è logico che troviamo continuamente delle nuove barriere che dobbiamo cercare di abbattere, però nello stesso tempo fortunatamente si sta andando avanti. L'INVAT è da tanto tempo che si impegna in questo senso. Oggi avremo tante novità da raccontare. Stiamo aspettando anche il collegamento del nostro presidente nazionale Mario Barbuto. Nel frattempo io saluto gli ospiti che sono oggi con noi. Saluto Roberto Scano, che oggi inizia una rubrica, appunto il focus accessibilità, di cui abbiamo ascoltato la puntata 0 a dicembre in anteprima. Mm-hmm. Abbiamo il nostro Rocco Clementelli, che naturalmente è sempre
ciao,
presente.
Ciao, buon anno.
Ciao Rocco, buon anno, tanti auguri anche a te. Abbiamo anche il direttore di INVAT, Franco Lisi, che è con noi, che appunto poi ci racconterà un po' quelle che saranno le evoluzioni della nostra realtà, nella quale appunto da parecchi anni stiamo lavorando proprio a fronte di migliorare l'accessibilità e la fruibilità, e anche informare su tutte quelle che sono le tecnologie a 360 gradi. Ma naturalmente in questa rubrica cerchiamo di non essere troppo tecnici, ma essere appunto alla portata di tutti, per cui tutti gli ascoltatori possono tranquillamente sentire questa vetrina, chiamiamola, di curiosità e di informazione, che poi non vuole essere appunto qualcosa che va troppo nel dettaglio, perché andremo ad escludere più di qualcuno. Allora, io so che ci sarà anche naturalmente l'angolo dedicato alla nostra rubrica Vivere in Casa Smart, con una ospite. Mm-hmm. Che però non vedo ancora collegata, e quindi io direi se rispettiamo le tradizioni anche quest'anno, mentre aspettiamo appunto che arrivi il presidente, che arrivano un po', che si colleghino un po' tutti, ci ascoltiamo il nostro consueto e immancabile ICT News.
ICT News, tecnologie al nostro servizio. ICT News di gennaio. E il 2024 è servito. Carissimi ascoltatori di Orizzonti Multimediali, ecco qui la prima puntata di questo nuovo anno, una puntatona davvero eccezionale. Vivere in casa smart. Focus Accessibilità. Il presidente di Adora Domotica. Questo è il sommario davvero esagerato con tantissime notizie, ospiti e novità. Ora però vi spiegherò nella maniera più semplice e complicata possibile queste nostre news. Era il quarto secolo della dinastia imperiale quando il Millennium Falcon scappava con una principessa a bordo, la principessa Leila. Ma dai, questa è fantascienza. E noi siamo qui per parlarvi di scienza e tecnologia accessibile, e quindi ecco le nostre news. Vivere in casa smart. Oggi ospite dei nostri microfoni Chiara, che ci presenterà semplicemente la domotica in casa sua. Focus Accessibilità. Il nostro amico Roberto Scano, con la sua nuova puntata Nei meandri delle leggi sull'accessibilità. Il presidente. Ospite di Orizzonti, il nostro presidente nazionale, per salutare il pubblico di Orizzonti. Di Adora. Cosa c'entra con la tecnologia? Sì? Avete mangiato tantissimo? Panettoni, zamponi e chissà cos'altro il menù prevedeva questo periodo, ma noi di Orizzonti guardiamo lontano. E siamo già alla prova costume, e per portarvi lì in forma, ecco un modello di Tapirulan, il Diadora BQ Brace 740, accessibile, tecnologico e facile da usare. Dai, dai, su! Andiamo a bruciare i grassi! E ancora la domotica protagonista, Twinkly e HomeCloud, marchi di altissima tecnologia per le nostre case. Come scegliere nuovi dispositivi per la gestione di luci, serrature e tapparelle, con tanta scelta e un'infinità di marchi? Noi li esaminiamo per voi valutando la facilità d'uso, installazione e la gestione con Alexa. Accidenti, quanto ho parlato oggi! Ma gli argomenti sono davvero tantissimi e gustosissimi. Direi di lasciarvi con le note di Imagine di John Lennon, sperando che non sia solo un sogno, ma un futuro realizzabile. Augurissimi! Brindiamo virtualmente con Chiara e Marino. Mille bollicine! Alexa, alza il volume, che il 2024 è iniziato!
Bene, subito per metterci in forma.
Sì, sì. Tra l'altro volevo dire che più di qualche ascoltatore, e questo farà piacere ovviamente, ha apprezzato e vorrebbe conoscere il nome di questa voce brillante che ogni mese ci legge in maniera così dinamica, espressiva, il nostro ICT News.
Eh sì, Edoardo, adesso c'ho un vuoto Edoardo Camponesi, ci ha avuto un vuoto del cognome. Lui è
bene, sì, bene. Allora, ovviamente ormai fa parte della squadra, nel senso che veramente noi presentiamo questo ICT News, come avete capito, proprio per dare l'accesso a tutti a questo programma, dare una vetrina molto molto allegra, molto molto tranquilla, piacevole, e quindi Edoardo sicuramente fa la sua parte importante, per cui mi piaceva appunto sottolineare anche il suo lavoro.
Hai ragione.
Ecco, nel frattempo si è collegato il nostro presidente nazionale Mario Barbuto. Parlavamo prima appunto del lavoro che Inva sta facendo in questi anni e quello che ci prepariamo a fare. Io con grande piacere innanzitutto lo ringrazio per essere con noi a Orizzonti Multimediali, che ormai è una tradizione che a gennaio così facciamo il punto della situazione, e ovviamente gli passo la parola per appunto un saluto e per anticiparci qualcosa, quale presidente tra l'altro proprio di Invat.
Grazie
Mario,
buongiorno Chiara,
buongiorno.
Marino, grazie.
Buon anno
anche a voi, ce li rifacciamo ancora. Voi però non dovete appropriarvi dell'altrui. Edoardo Camponeschi, dovete sapere, che è uno dei lettori di punta del nostro Centro Nazionale del Libro Parlato.
Sì,
quindi
sì, no, non
voi ce l'avete, solamente in prestito.
Sì, sì. Vabbè, sì.
Certo.
Noi siamo...
Anzi, devo dire che Edoardo è stato davvero bravissimo, perché come sapete, per via dei lavori che ci sono qui nella sede nazionale, praticamente dal febbraio del 2023 gli studi del libro parlato sono stati chiusi, ora sono tutti in fase di ristrutturazione e contiamo di riaprirli nel mese di marzo, ma lui ha trovato modo e si è organizzato per continuare a registrare, a lavorare, a produrre tanti libri e tante altre letture per noi, tra cui anche quel bellissimo indice delle puntate del libro parlato che stavamo, sì, del libro parlato, del periodico Orizzonti Multimediali che stavamo ascoltando prima. E niente, Marino, io come da tradizione appunto desidero solamente fare gli auguri più cari innanzitutto a tutti gli ascoltatori di Orizzonti Multimediali. Già solo a sentire dall'indice incuriosisce tantissimo e per questo vi ringrazio, ringrazio Marino in particolare, ma so che ha anche altri collaboratori che spulciano, cercano le notizie, costruiscono i pezzi e quindi sono sicuramente tutti da elogiare perché svolgono un servizio prezioso, utile per tanti nostri utenti, ma non solo, anche mettendo in evidenza proprio le mancanze, le carenze o le virtù di tanti dispositivi, e questo ci aiuta anche a spendere meglio, non dico meno, ma perché loro incoraggiano il mercato con questa roba, ma sicuramente a spendere meglio in modo più mirato anche le nostre risorse, i nostri soldi, sia quelli pubblici dell'Unione con tutta la grande operazione della digitalizzazione delle sezioni. Come sapete siamo passati attraverso Alexa, attraverso i centri oculistici sociali, attraverso l'Etismart, e un'altra ambizione abbiamo adesso per concludere il tragitto della digitalizzazione, andando a verificare ed eventualmente a intervenire con il nostro sostegno per mettere tutte le sezioni in condizione di poter gestire i propri collegamenti Zoom e quindi le proprie riunioni, le assemblee, le votazioni, tutto quello che serve in modo autonomo e indipendente, facendolo sia dal punto di vista dei dispositivi, dell'hardware, di quello che serve, e sia anche organizzando un minimo di formazione delle persone. Non è che occorrano grandissime competenze, però un po' di cose bisogna saperle, e credo che sia bene che ogni sezione abbia almeno una persona di riferimento. Tante ce l'hanno già, ma tante altre hanno qualche sofferenza in più, e anche capire per esempio come si può organizzare una votazione a scrutinio segreto tra virgolette, insomma, quindi sarà una bella cosa. In questo INVAT fa un pochino da guida, da apripista, da battistrada. Noi addirittura, per dare più consistenza al lavoro e all'attività del nostro consiglio di amministrazione di INVAT e quindi ridurre anche un pochino il lavoro e la consistenza della figura del presidente, anzi per la verità la figura del presidente è pressoché simbolica perché tutto il lavoro oggi è sostanzialmente sulle spalle di Marino, anche dell'altro nostro amico Sabato De Rosa, in più di Franco Lisi, Marco Mattioli, Francesca Zanni, insomma sono loro un pochino il cuore pulsante, affiancati poi da tanti altri collaboratori come stavo ricordando prima. Però amplieremo proprio anche per statuto il consiglio di amministrazione, portandolo a 5 membri. Spero che lo possiamo fare già nella direzione nazionale di questo mese, che si riunirà la prossima settimana. E niente, io assolvo ben volentieri a questo compito di inizio anno di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, ai nostri utenti. Come sapete ci sono delle restrizioni di carattere finanziario, soprattutto nelle risorse pubbliche, molte risorse hanno subito dei tagli, come dicono loro, lineari, cioè che vuol dire che tirano una linea e tutto quello che c'è dentro tagliano tutti, del 5% grosso modo, però noi alcuni elementi li abbiamo salvati, tra questi sicuramente il libro parlato che abbiamo risparmiato da questi tagli. Ora stiamo cercando anche di recuperare nei limiti del possibile il taglio del 5% che in questa annualità tra tutte le nostre istituzioni ci costa più di 500.000 euro, ma naturalmente parliamo di Unione, IRIFOR, Federazione, e poi c'è un piccolo taglio anche sulla Biblioteca di Monza, però è vero che Federazione e Biblioteca fruiscono ancora per quest'anno di un contributo straordinario e quindi un po' compensano, ma in ogni caso insomma la vita è dura per tutti, il cammino è difficile, complicato, abbiamo bisogno di compattezza, di unità, di determinazione, così come l'Unione ci ha abituato ad essere, ci ha insegnato a essere e così come continueremo a fare. Ancora un grande grazie a Marino innanzitutto e a tutti gli altri che collaborano con Invat e anche alla nostra Slash Radio, a Chiara in questo caso in particolare, ma anche ai nostri tecnici, a Renzo e tutti gli altri amici, un forte, fortissimo augurio di buon anno, che sia ancora più efficace di quello che ci siamo lasciati alle spalle e che sia un pochino efficace invece di quello che incontreremo nel 2025. Quindi un passo alla volta, un anno alla volta. Non so Marino se c'è qualcosa in particolare che vuoi che io dica.
Ringrazio come sempre, ovviamente ci ha fatto un grande piacere averti con noi, perché appunto la squadra di Immat è nata su una tua idea, diciamolo, perché è importante, e stiamo andando avanti con entusiasmo perché nella squadra c'è soprattutto la convinzione e la curiosità sul fatto che queste tecnologie ci aiutano. A testimonianza di questo, oggi adesso passeremo a una rubrica che è una rubrica particolare, che è nata l'anno scorso e che sta avendo un importante successo, che si chiama Vivere in Casa Smart, dove sono proprio i nostri soci che ci raccontano come vivono la domotica, come vivono la casa aiutati dalle tecnologie, per cui ringraziamo tantissimo.
Bellissimo. Il Presidente Nazionale Mario Barbuto. Vi ascolterò per radio, Marino, adesso ancora per un po', poi dopo un appuntamento, però un quarto d'ora riesco ancora ad ascoltarvi, vi ascolto volentieri. E grazie davvero. Perfetto. Ancora a tutti voi.
Grazie Presidente, grazie Mario.
Ciao, grazie. Ciao Chiara, grazie. Ciao Marino, buon lavoro. Buon lavoro a voi.
Grazie, grazie.
Marino,
allora io chiamerei, sì, abbiamo in linea Chiara, proprio una tua omonima, che innanzitutto ringrazio per essere con noi. Mario, Chiara ci racconta appunto che appunto il suo vivere in casa smart. E a questo proposito io chiamerei in gioco anche il nostro Rocco, che chiaramente è l'uomo domotico per eccellenza, per così intervistare Chiara e vedere un attimino che cosa Chiara ci racconta. Ecco.
Sì. Chiara, ciao, ci sei? Buonasera.
Buonasera.
Ecco Chiara, cioè buongiorno Chiara, eccoci qua. Rocco, a te la parola, così vediamo che cosa ci racconta di tecnologico la nostra Chiara, che siamo tutti curiosi.
Sì, allora Chiara è una ragazza molto tecnologica, devo dire, e anche all'avanguardia nei confronti della media e delle persone, quindi casa sua è molto smart. Oggi ci parlerà di alcuni dispositivi che ha in casa, tra cui qualcosa di molto utile, giusto Chiara?
Chiara, ti devi smicrofonare, così ti sentiamo, perché vedo che stai collegata, ma è il microfono che non è attivo.
Sì.
Vediamo un po'.
Vediamo se è collegata. No, vedo ancora che il microfono è mutato. Non lo so, intanto magari Rocco continua, poi niente. Appena Chiara riesce, la coinvolgiamo.
Eccomi.
Ah, eccoci. Perfetto.
Eccola.
E non so cosa è successo. Io sono connessa da prima delle 15, ma non mi vedevate, non c'ero, non lo so. Però c'ero anche da prima.
No, ti vedevamo, ma no, guarda, ti vedevamo, Chiara, ma non ti sentivamo. Bello della diretta.
Eccoci. Mi spiace, comunque ci sono.
Bene.
Vai, Rocco.
Allora, niente, quello che diceva Rocco è vero, in casa mia c'è... Vabbè, intanto mi presento un secondo, sono Chiara e sono psicoterapeuta, quindi vabbè, faccio un lavoro un po' particolare rispetto a cioè, diverso dai più, diciamo, non vedenti, infatti sono abbastanza contenta di questo. Però al di là di questo discorso, vivo in provincia di Bergamo, così insomma, mi faccio conoscere un pochino. E sì, ha ragione Rocco nel dire che in questa casa ci sono un sacco di cose smart, però lui mi ha chiesto di parlare in particolare di due cose. Una forse è la più particolare, ve la lascio per ultima, e l'altra è un pochino più comune, tra virgolette, che è la lavastoviglie. Io ho in casa una lavastoviglie Bosch, che nel mio caso è un modello gestibile sia coi tasti che con l'applicazione. Vabbè, io come scelta di vita tendo e spero di tendere sempre a non avere in casa robe solo smart, solo touch, perché ho paura che una volta che magari un'applicazione diventi inaccessibile, poi l'elettrodomestico che si compra non si può più utilizzare. Quindi fino a che potrò cercherò sempre di avere in casa le cose sì comandabili da app, ma che possano essere comandate anche dai tasti o comunque touch, ma in maniera che siano, cioè che il touch si possa utilizzare con accorgimenti, però insomma i tasti io li preferisco.
Questo è importantissimo, esatto. Chiara, questo anche su tutto quello che si progetta di domotico, oltretutto che possa essere sempre comandato con la tecnologia, ma anche manualmente, questo è fondamentale sempre.
Esatto, e quindi vabbè, in realtà i tasti li ho scordati, perché da quando poi l'abbiamo installata i tasti della lavastoviglie non li ho più usati, però comunque vabbè, ci sono per fortuna. Allora, innanzitutto l'app di Bosch è molto gestibile, ed è l'app Home Connect, ed è veramente fatta bene, gestibile in tutte le sue parti. Vabbè, all'inizio ovviamente c'è tutta la parte di configurazione dell'app, insomma della lavastoviglie, che varia in base al modello, e diciamo che si può configurare sia dal QR code che c'è sulla lavastoviglie, oppure presente sulle istruzioni, oppure dall'applicazione facendo cercare il dispositivo disponibile nella rete con la solita procedura di cerca, eccetera. Una volta configurata abbiamo un'app, dicevo, che è molto gestibile, col quale possiamo scegliere il programma di lavaggio fra quelli disponibili, che sono parecchi, devo dire, o personalizzarli con l'assistente al lavaggio. Quello è divertente perché magari, che ne so, io ho in lavastoviglie 10 piatti, non ho bicchieri, sparo e ho tutta roba di plastica, allora mi chiede cosa hai in lavastoviglie, io gli seleziono tutti i coperti o comunque tutte le cose che ho, utensili in plastica, bicchieri a stelo lungo per dire no, pentole sì, vuoi un'asciugatura extra, oppure vuoi l'efficienza, vuoi la super pulizia, eccetera, e in base a quello che io gli seleziono, lui, cioè lei, in realtà l'app, mi sceglie il programma, che mi propone un programma, e io lo accetto o meno in base a come, cioè se mi va bene, in base alla mia esigenza del momento. Per comandarle con assistente vocale bisogna però attivare l'avvio remoto permanente. Questa è l'unica cosa complessa: se in casa si è tutti non vedenti, non si può fare, cioè bisogna avere per forza un occhio, perché si deve fare dal pannello di controllo della lavastoviglie. Noi siamo riusciti abbiamo avuto la fortuna di trovare, chiamando l'assistenza Bosch, una persona che al buio ci ha detto schiacciate il tasto X 3 volte, il tasto Y 3 volte, e siamo riusciti a farlo al buio. Però diciamo che è meglio comunque questa fase farla con qualcuno che vede, perché è un pochino più complessa. Per farlo bisogna andare nelle impostazioni di Wi-Fi. Dimmi.
Va fatto solo una volta?
Sì, esatto, una volta fatto funziona tutto, e una volta attivata l'app ci avvisa di tutto, cioè quando finisce il programma, quando manca il brillantante, quando bisogna fare la pulizia, se gli inserisci il livello di pastiglie, il numero di pastiglie che hai inserito nella confezione ti dice anche quando stanno per finire. Si può comandare anche con, appunto, con gli assistenti vocali, per cui si può chiedere ad Alexa quanto manca fine lavaggio, o anche di avviare il programma, sia il programma preferito che si è scelto di utilizzare spesso, oppure tramite l'aiuto, quindi lei ci dice tutti i programmi e noi le scegliamo, le diciamo quello che vogliamo attivare. e devo dire che beh, si può utilizzare anche tramite Apple Watch, quindi le notifiche si duplicano anche su Apple Watch, quindi vabbè, io anche se sono fuori casa o se magari non ho il telefono sotto mano vedo quando ho finito la lavastoviglie o appunto se manca qualcosa, e quindi vabbè è un bel, insomma, una bella rivoluzione, direi, cioè, nel senso, vabbè, la lavastoviglie lava lo stesso, però no, il modello a memoria non me lo ricordo. Perché, ma è un po' vecchietto il mio, cioè comunque ha già un anno e più, quindi sicuramente si trovano modelli più nuovi, più nuovi, che fanno lo stesso lavoro, perché il mio comunque ha un annetto e mezzo oramai circa, quindi è un po' vecchietto, però vabbè, funziona molto bene, devo dire.
Bene, ti sentiamo entusiasta, questa è una bella cosa, ed è per questo che noi in questa rubrica coinvolgiamo proprio gli utilizzatori, perché qui non si tratta di noi fanatici smanettatori come possiamo essere io, Rocco, Sabato De Rosa e molti altri, Michele e tutti gli altri che lavorano e che collaborano con Invat, ma questa rubrica è proprio un angolo che va in casa delle persone, e anche Chiara la sentiamo entusiasta, tra l'altro sì, sì. È una cosa importante questa, che l'app dialoga effettivamente dando informazioni. Io credo che anche le persone che normalmente utilizzano le lavastoviglie in modo tradizionale non hanno questa opportunità, perché io francamente utilizzo la lavastoviglie ma premo sempre lo stesso bottone, che ci sia un bicchiere o che ci siano 40 piatti, vado così, per cui sicuramente è stimolante, è interessante.
Beh, poi è una bella rivoluzione, nel senso che comunque anche il brillantante uno ogni tot, per esempio prima con la lavastoviglie vecchia, semplicemente boh, ogni tanto, ah già il brillantante, vediamo se manca, si versa e vediamo quanto ce ne sta, adesso invece si sa quando va, quando bisogna metterlo, per esempio. Infatti, insomma, sono piccolezze, infatti, cavolate, però insomma, facilitano la vita.
Però utili, infatti. Bene, Chiara, noi ti ringraziamo.
Un'altra chicca da darci, veloce veloce.
Ah sì?
Ah sì, esatto, ah, sì, se posso, sì, un'altra chicca, esatto.
Vai, vai.
Sì, che è ancora più carina. Allora, perché nella nostra zona, provincia di Bergamo, soprattutto io, negli ultimi anni siamo pieni di cimici. E quindi noi abbiamo cercato di capire, siccome vivo con un'altra persona che non vede, chiaramente aprire e chiudere le persiane con le cimici non era facile, anche perché trovarci la cimici in un piatto o per terra calpestata non era divertente. Quindi abbiamo cercato una soluzione per evitare questa cosa e abbiamo trovato le persiane motorizzate. Abbiamo comprato anzi i motori per motorizzare le nostre persiane, meglio, ho fatto il discorso migliore. Vengono montate comunque con dei braccini sul davanzale esterno della finestra, quindi permettono di essere aperte e chiuse automaticamente, diciamo, sia col telecomando in dotazione, o aggiungere dei sonoff che permettono di comandarle tramite di nuovo app o assistente vocale. E, vabbè, però questi sono venduti a parte e non insieme al motore. Sonoff, per chi non lo sa, è un dispositivo wireless che permette, in sintesi molto estrema, di rendere smart ciò che non lo è, e quindi anche in questo caso le persiane. I motori nostri sono della Ducati Home Automation, sono a batterie, ma si possono comprare a parte dei piccoli pannelli solari per ricaricarle, quindi volendo si possono anche non elettrificare, però nella nostra scelta, nella nostra
questo
casa,
è importante. Questo è importante, perché esatto. Io mi sono trovato in parecchie situazioni, per esempio parlo anche personalmente, che non sempre si ha la possibilità di portare una linea elettrica dentro il cassonetto del...
Esatto.
Questo è molto molto interessante, questa cosa.
Allora, noi abbiamo però poi scelto di elettrificarle perché la durata delle batterie dei tempi di quelle che ci hanno venduto loro era un po' bassina, quindi diciamo che la nostra scelta è stata di poi elettrificarle, però è una nostra scelta, cioè nel senso che si possono tranquillamente sostituire le batterie, ricaricarle, e come tipo i cellulari.
E più o meno quanto durano le farlo. Batterie?
Le batterie durano? Il problema è che noi, tipo un paio di mesi, quindi non era tantissimo, quello è il discorso. Però vabbè, se uno ne compra altre 4 di scorta, perde io 4 persiane, compri 8 batterie, ogni 2 mesi, cioè ne carichi una, metti l'altra, non è un'operazione complicata neanche quella alla fine in realtà. Però vabbè, la nostra scelta è stata comunque di metterle elettrificate, cioè di elettrificare tutto per avere un lavoro fatto meglio.
Certo.
Insomma.
No, diciamo che questo si può usare in casi estremi, forse.
Cosa?
Dove non si ha la possibilità di elettrificare, là si va ad utilizzare.
Ah sì, sì, no, certo, sì, sì, senza dubbio. Ma infatti noi eravamo contenti proprio perché si potevano non elettrificare all'inizio, no? Cioè, era proprio il nostro massimo. Poi è scelta nostra di farlo, ma diciamo che Comunque l'app per gestirla è carina, si chiama Ewe Link ed è quella di Sonoff praticamente, sì. Quindi
esatto, è abbastanza conosciuta, infatti.
Esatto, serve però una buona copertura wifi ovviamente, per cui se uno vuole, cioè se noi abbiamo dovuto mettere un repeater, cioè un coso, per fare, per spiegarlo ai non esperti, un coso che amplifica il segnale wifi, mm-hmm. E quindi dove non arrivava il, per dire, se io dico alla cicina di fianco a me non nominabile apri le persiane, in sala non me le apriva, avendo messo il repeater adesso le apre in tutta la casa senza problemi. E il bello è che si possono fare le routine, quindi puoi aprirle all'alba, chiuderle al tramonto, insomma tutte le routine che noi conosciamo con l'assistente vocale, le puoi si possono fare tranquillamente a quel punto anche con le persiane essendo smart. E quindi insomma sono, certo, poi, costano poi più o meno 500 euro a finestra circa, e quindi insomma è anche un prezzo relativamente basso, diciamo.
Bene, e a livello di rumore come silenziosità siamo abbastanza bene?
Sì, sì, abbastanza, sì, direi di sì. Bene. Ce ne sono altri anche di motori, però questi qui di diverso hanno, per esempio, quelli della FAC. Questi però hanno dei lucchetti che quando le persiane sono chiuse le chiudono proprio, mentre uh-huh. In altri casi sono solo i motori che bloccano, però se c'è un vento molto forte sì. Non garantiscono, esatto, sulla chiusura, mentre con i lucchetti c'è proprio la sicurezza della persiana chiusa. Bene, e noi così abbiamo risolto il problema delle cimici, cioè nel senso che in casa o entrano dalla porta d'ingresso e lì vabbè ci possiamo far poco, o insomma dalle finestre non entrano più, quindi davvero per noi era un grosso problema.
Chiara, ti assumiamo nello staff di Invat perché sei stata sono entusiasta.
Hai detto cose che non sapeva Marino,
precisa, cioè.
Che non sapeva Marino, wow.
Soprattutto cose che Marino non conosceva, questo è.
Oh, no, vedi, no, guarda, bello.
Che bravo, complimenti, come hai fatto, è veramente un piacere.
Grazie
mille. Bene, Chiara, noi ti ringraziamo per il tuo intervento. E
prego, grazie a voi.
Naturalmente, buona domotica. Buon anno e buona domotica.
Grazie mille.
Ciao Chiara, grazie.
Ciao, grazie.
Bene, andiamo avanti perché come sempre la nostra scaletta è molto nutrita. Io direi che a questo punto, prima di uno stacco musicale, lascerei un attimino Franco Lisi che poi ci racconterà un po' quello che sono, sarà Invat 2024, ecco, diciamo così. Mentre darei la parola a Roberto Scano per la sua rubrica, cioè la rubrica che oggi diciamo è targata numero uno e che è un angolo che, nel quale lui appunto da persona estremamente attenta, soprattutto esperta con grandissima esperienza che noi abbiamo il piacere di avere nel staff di Invat, ma che ha una grandissima storicità in Agid, in tante importanti realtà sia politiche che di progettazione anche a livello europeo, quindi una persona che noi stimiamo tantissimo e abbiamo piacere di avere con noi ogni mese qui con Orizzonti Multimediali. Ecco, ciao Roberto, ben arrivato tra noi, oggi ce l'abbiamo proprio live, dal vivo.
Ciao Marino, ciao a tutti, ciao. E grazie per l'ospitalità e grazie per la rubrica a questo punto.
Allora Roberto, facciamo due parole in breve su quello che è il nostro focus accessibilità e poi naturalmente entra pure nel tema che hai scelto quest'oggi, questo mese, diciamo, per la tua rubrica.
Chiaro, perfetto.
Focus accessibilità, diciamo, è un angolo nella quale appunto in base alla tua esperienza, in base a quello che tu raccogli a 360 gradi nell'ambito dell'accessibilità, ti permette a noi soprattutto di conoscere delle situazioni e soprattutto non soltanto delle condizioni di tipo prettamente tecnologico, ma proprio mirate ai diritti che noi abbiamo a livello di livello che vengano rispettate, diciamo, quelle che sono le nostre esigenze, ecco. Per cui lascio a te la parola per introdurre e per raccontarci quello che oggi la rubrica appunto ha scelto come argomento.
Grazie mille, grazie Marino. Come sai, diciamo, la cosa di cui abbiamo discusso quando ho detto mi rendo disponibile è che proprio questa, di cercare di darvi magari anche novità, di darvi indicazioni su dove stiamo andando verso il tema dell'accessibilità digitale. perché ho l'onere barra onore, come sai, di partecipare ai tavoli internazionali dove stiamo scrivendo il futuro dell'accessibilità informatica. Mi è molto piaciuto anche l'intervento precedente sulla parte domotica, anch'io mi diverto su queste tematiche. Sono riuscito a dialogare con lavatrici, lavasciuga, in modo anche accessibile, giustamente in questo ambito, ma ne parleremo in altra sessione, c'è tutta la responsabilità dello sviluppo di app accessibili. Quello di cui volevo parlarvi oggi è una cosa che è successa ieri. Ieri, forse molti di voi lo sanno, ieri era l'anniversario della legge Stanca. La legge Stanca 20 anni, ha compiuto 20 anni, è nata ufficialmente il 9 gennaio del 2004 e ieri la legge Stanca ha compiuto 20 anni. E su questo tema abbiamo deciso, assieme ad Antonio Palmieri, che è stato uno, diciamo, forse il primo parlamentare che si è interessato a lavorare per una legge sull'accessibilità digitale, e che adesso è presidente di una fondazione che si chiama Pensiero Solido, abbiamo organizzato un evento in streaming, quindi online, che è durato ben 4 ore e abbiamo fatto la follia di farlo dalle 16 alle 20, con comunque molto molto pubblico. Abbiamo avuto picchi di 600-700 persone che un tema come l'accessibilità di tardo pomeriggio infrasettimanale è, direi, un successo. È stato interessante perché abbiamo il titolo dell'evento era La legge Stanca 20 anni dopo, non solo per ricordare ma per fare. E proprio la cosa interessante dell'evento, di cui è disponibile su YouTube, sul canale della Fondazione Pensiero Solido, sono presenti tutti gli interventi registrati. Abbiamo fatto un evento chiaramente accessibile, con anche sottotitoli, con interprete LIS, chiaramente usando un linguaggio inclusivo. E essenzialmente abbiamo diviso in tre macro argomenti. Un primo panel è l'accessibilità si può fare, questo l'ho moderato io, dove ho invitato diverse persone che si occupano proprio di temi di accessibilità, tra cui per Invat ha partecipato il buon Sabato De Rosa. Ma ha partecipato anche Daniele Tabellin del Dipartimento per la Trasformazione Digitale delle Pubbliche Amministrazioni, ha spiegato come il lavoro che stanno facendo da anni di sensibilizzare le amministrazioni a usare dei modelli, degli oggetti predisposti per l'accessibilità, sta migliorando quantomeno la struttura dei siti web delle pubbliche amministrazioni. C'è chi ha parlato come Gianluca Finito, che è del Formez, ha parlato della tematica relativa all'accessibilità del learning, quali sono gli strumenti più idonei per fare formazione accessibile. E anche con gli altri attori che poi abbiamo parlato di competenze professionali, abbiamo parlato di app mobile accessibilità, abbiamo parlato anche di Accessibility Day, l'evento che voi sapete viene fatto annualmente sul tema dell'accessibilità in ambito digitale. Tendenzialmente tutti i partecipanti hanno risposto sì, l'accessibilità si può fare, anzi si deve fare. Esistono gli strumenti, esistono le tecnologie, esistono le competenze per farlo. Chiaramente chi oggi non fa accessibilità, chi oggi non produce accessibile, ha bisogno di riqualificazione, di formazione. Bisogna finirla di vendere prodotti e soluzioni non accessibili. Il secondo panel, invece, era quali politiche per l'accessibilità e mi ha fatto piacere perché abbiamo avuto in diretta il ministro Alessandro Locatelli e abbiamo avuto un video registrato del ministro Paolo Zangrillo, che è il ministro della pubblica amministrazione, l'intervento in presenza da remoto chiaramente di Alessio Butti, che è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione, Giusy Versace, che è una parlamentare, una senatrice e coordina un intergruppo parlamentare dedicato al tema della disabilità, che è la nostra interlocutrice su tutte queste tematiche, e c'era pure Lucio Stanca. Lucio Stanca, 82 anni, io l'ho visto uguale al 2003. Non è cambiato, è completamente una persona lucidissima e lo posso dire, diciamo, col senno di poi, forse l'intervento più bello del panel politico, una persona che 20 anni fa ha avuto la lungimiranza di capire che il digitale era qualcosa che andava normata, l'inclusione senza discriminazione, e tutt'oggi, diciamo, ha una visione molto molto futuristica anche di questo ambito. L'ultimo panel invece è stato dedicato alle aziende. Abbiamo invitato alcune aziende che stanno lavorando sul tema dell'accessibilità. Per la parte, diciamo, energia abbiamo chiamato NEN, per la parte servizi digitali, InfoCert, che sta lavorando a miglioramento dei prodotti di firma digitale e via dicendo. E tendenzialmente, diciamo, la cosa interessante è stata anche in questo ambito che si è detto, per noi aziende stiamo lavorando sull'accessibilità non tanto perché è un adempimento, un obbligo normativo per cui ci obbliga la legge a farlo, ma abbiamo capito che è un qualcosa che ci porta a un miglioramento qualitativo dei prodotti. Ci porta a un numero, a un incremento di clienti, quindi giustamente hanno detto per noi è anche business fare accessibilità perché estendiamo il nostro parco clienti e hanno detto che l'accessibilità si può fare e come aveva detto Sabato De Rosa nella prima sessione, vanno coinvolti gli esperti di accessibilità, ma vanno coinvolti soprattutto anche gli utenti, quindi testare con gli utenti con disabilità i servizi e i prodotti perché non è logicamente sufficiente soltanto una verifica tecnica di accessibilità. Quindi è stata una cosa interessante perché, diciamo, in queste 4 ore abbiamo fatto capire che l'accessibilità non è un ricordo di una legge in questo caso, ma è voler continuare a lavorare. Nell'ottica di anche lavorare, e questo l'ha detto la ministra Alessandra Locatelli, non so se lo sapete, se l'avete già detto in qualche trasmissione, quest'anno ci sarà il G7 legato, a presidenza italiana. E dal 14 al 16 di ottobre ad Assisi il ministro Locatelli vuole portare avanti il G7 dedicato al mondo della disabilità e dell'accessibilità. E quindi questo è un appuntamento importante dove abbiamo fatto notare non deve assolutamente mancare anche il tema del digitale.
Guarda, è stata una cosa molto bella. Io ho seguito in parte purtroppo perché mi arrivano telefonate e altre cose, però. Veramente 4 ore che sono volate, per cui Roberto, io direi che visto che appunto è possibile sul canale YouTube riascoltare anche ovviamente a step, uno può anche ascoltare una parte, poi fermarsi, poi riprendere magari il giorno dopo. È stato un incontro molto interessante. Se tu ricordi, diciamo, la voce di ricerca, diciamo, attraverso la quale poi
Su
aggiungere
YouTube,
questo.
ok, su YouTube cercate Fondazione Pensiero Solido, ricercando questa voce arrivate al canale YouTube della Fondazione Pensiero Solido e nelle playlist hanno fatto proprio la playlist dedicata all'evento dove il primo video è il video completo con le 4 ore di programmazione e poi gli altri video, 1, 2, 3, riguardano il panel 1, il panel 2 e il panel 3. Quindi il primo panel, ricordo, quello più tecnico, dove i tecnici hanno detto l'accessibilità si può fare, il secondo panel politico con i ministri vigenti e i ministri dell'epoca e il terzo panel con le aziende che esponevano la loro modalità di lavoro con l'accessibilità in mente. Ecco, la cosa importante, Marino, che visto che l'hai seguito, abbiamo ribadito il discorso che l'accessibilità è un fatto che va creato by design, by default, deve essere
Certo.
una cosa di base, non deve essere qualcosa aggiunta dopo o implementata dopo.
Esatto, è fondamentale questo pensiero che noi stiamo portando avanti. Tra l'altro, a questo punto io mi collego, nel senso che ringrazio Roberto e ovviamente ci diamo appuntamento per il Focus Accessibilità il mese prossimo con Orizzonti Multimediali. E invece mi collego. Su questo discorso di unificare il più possibile e creare uno standard con Franco Lisi, che oggi anche lui è con noi. Abbiamo tanti ospiti, purtroppo il tempo è sempre tiranno in Orizzonti Multimediali. Poi con Rocco vedremo un attimino di sintetizzare gli altri argomenti in maniera molto veloce. Per cui pregherei in un paio di minuti il nostro Franco di anticipare un po' quelle che sono due o tre tappe importanti che saranno portate avanti da INVAT e di cui ovviamente non dico nulla, lascio la parola e il piacere a lui di raccontarlo. Ciao Franco, ben trovato
Ciao
qui.
Franco.
Ciao Mario, buongiorno Chiara, buongiorno ai radioascoltatori. Cercherò di essere sintetico e schematico in questi 2 o 3 minuti, ma come dire, è scontato, magari banale. Mi sentite, sì?
Sì, ti sentiamo
Sì,
bene?
assolutamente, vai.
Ok. È scontato, diciamo, magari banale
però ridefinire la cornice dei nostri ragionamenti, questa era digitale, questa pervasività della tecnologia, e richiamando la rubrica di Roberto, si annida davvero nei meandri della vita di ciascuno di noi. E quindi accessibilità digitale, non solo web, servizi della pubblica amministrazione, servizi bancari, documenti PDF, c'è tutto il tema dell'accessibilità agli strumenti, penso al POS che sta creando davvero grandi problemi, l'accessibilità nel mondo della scuola, del lavoro, dell'accessibilità del patrimonio artistico culturale, della domotica, l'abbiamo sentito prima con Chiara. Quindi a volte anche noi dirigenti, noi esperti, noi tutti abbiamo la sensazione di dover fermare in qualche modo la pioggia con una mano, no? Allora c'è sempre un discoraggiamento, di frustrazione, però no, amici miei, noi abbiamo tante fortune, abbiamo tutta questa serie di normative, di leggi, di linee guida dalla nostra Costituzione italiana, ma la legge Stanca, lo ricordava prima Roberto, la Carta dei diritti europea, la legge del 2006, la Convenzione ONU, ecco, abbiamo questa normativa, ma abbiamo altre fortune, a mio avviso, la nostra volitività di ciechi che ci contraddistingue, di associazione, la nostra caparbietà, ma abbiamo anche un altro strumento che è INVAT, che lo ricordava prima molto bene Marino, col Presidente Nazionale, è uno strumento dell'Unione Italiana Ciechi. Le direttrici su cui si sta lavorando e si lavorerà sono sostanzialmente 3-4, quella della sensibilizzazione, di una campagna che deve essere instancabile di sensibilizzazione, perché tante volte anche io ho avuto la fortuna e la volontà di condividere per quasi 4 ore il grande lavoro che è stato fatto ieri nelle 4 ore, appunto, nei diversi panel dei nostri amici che si citavano prima. Tante volte si ha la sensazione che alcune persone bollino l'accessibilità in termini di definizione, né? Quindi un po' tutti sappiamo e sanno che cos'è l'accessibilità, però l'accessibilità è un qualcosa che va oltre, che è diventato un modo di vivere, di pensare, di progettare, di realizzare, di condividere, di approfondire, ecco, di approfondire. Questo lo vogliamo dire ai nostri politici, ai nostri datori di lavoro, a tutti i funzionari che noi vogliamo e stiamo sensibilizzando attraverso convegni, quello di ieri, perché lavoriamo anche in partnership con gli amici di Accessibility Days, con questa associazione bellissima in cui era De Rosa, il nostro, con Roberto, d'accordo, il nostro avamposto, ma faremo, e questa è la prima chicca, un convegno anche in partnership con altre realtà molto importante già in scaletta nel 2024, e vorrà essere un convegno non competitivo, non concorrenziale. Come dicevo prima, quando si parla di accessibilità in maniera trasversale c'è spazio per tutti, e ognuno di noi, che sia cittadino, che sia utente più o meno esperto, può portare un proprio contributo, e anche l'associazione ha e deve avere, come dire, uno spazio che si ritaglierà e in cui tutti saranno accolti, cercheremo di essere efficaci, graffianti. L'altra direttrice è quella della formazione agli sviluppatori, ai redattori, ai fruttori, perché noi stessi dobbiamo essere formati, e questa è una proposta che facciamo a tutte le aziende, perché tu devi essere consapevole, devi essere fatto una possibilità.
Franco, ti sentiamo male adesso? L'ultima parte non l'abbiamo sentito bene, sì, perdonami. Beh. Penso ci sia un problema un attimo di collegamento, se puoi mutarti e poi rismutarti, per piacere. Quindi attiva un attimo il microfono per mutarti, ecco, perfetto. Riproviamo per l'ultima parte. No, è disturbata la linea, vai e vieni, non ti sentiamo più bene. Non so se riesci a sentirti bene, Marino, perché noi ti sentiamo male, perché io sento come esce la tua voce, non ti sento tramite Zoom.
Mi dispiace molto, adesso non voglio ripetere, perché sennò in 2 minuti diventano...
Okay.
Quindi, però in breve sintesi credo che il messaggio stia arrivando, cioè quello della formazione è un altro filone di attenzione, di attività di INVAT insieme a quello della sensibilizzazione. Il terzo, vado ovviamente in via molto molto veloce per forza di cose, quello della consulenza. Non c'è futuro se non c'è passato. Ecco che noi, in partnership con le istituzioni, lo stesso Cavazza, l'Istituto di Milano, ma anche altre realtà, ovviamente lavoriamo, sto pensando al tavolo UNI che abbiamo appena costituito, che ha l'obiettivo di scrivere delle linee guida sulla gestione di dispositivi e di domotica. Abbiamo lavorato con SMEG per la, del quale è stato presentato anche di recente un dispositivo per l'accessibilità ai pannelli, alle cucine, alle come dire, ai pannelli di induzione di SMEG,
ai piani a induzione. Sì, sì,
abbiamo lavorato anche, certo, abbiamo lavorato anche con società di creazione di documenti redazionali come per i PDF, con WhatsApp, con BioNDoc, con Jointly, tanto per citarne qualcuna, con Amirial. Ecco che questa è la concretezza. È chiaro che la comunicazione, io immagino due motori, uno interno dove noi dobbiamo comunicare al nostro interno su quello che stiamo facendo, tant'è che questa trasmissione ne è una chiara testimonianza. Abbiamo aperto questa rubrica con l'ottimo Roberto Scano, ma anche una rubrica sui portali di Invat, nella quale ci saranno contributi di Rocco e dell'altro amico Brunetti per quanto riguarda Android da una parte e tutti i dispositivi della domotica, ma anche una comunicazione verso l'esterno, perché ci dobbiamo, partire anche una newsletter tra l'altro, ma ci dobbiamo anche, non possiamo pensare di essere autoreferenziali, dobbiamo avere degli amici esterni, delle persone capaci, competenti, che ci aiutino, che facciano parte della squadra, che non siano interlocutori alla bisogna, ma che condividano con noi questi percorsi. E Roberto mi pare che sia un esempio col quale, insieme ad altre persone che si aggiungeranno, potremo andare molto lontano. Ecco, questo è il mio auspicio. Io credo che il 2024 sia l'augurio che posso fare in maniera così umile e modesta, è quella che sia un anno un pelino più accessibile del 2023. Insomma, questo è l'augurio che faccio.
Speriamo, veramente. Beh, speriamolo.
Raccogliamo, grazie, con piacere il tuo augurio. Allora, siamo arrivati quasi in chiusura.
Io ti volevo, prima che chiudiamo, Marino, dimmi. Ti volevo dire che ha chiamato un'ascoltatrice. Noi naturalmente non abbiamo messo in diretta, ma semplicemente perché appunto non abbiamo troppo tempo, però se riusciamo a rispondere alla sua domanda, lei ha l'ascolto. Si tratta dei sistemi di allarme, insomma, più adatti per le persone non vedenti, quindi quelli più accessibili, se riusciamo a consigliargliene alcuni.
Ma io su questa domanda sono in difficoltà, nel senso che sui sistemi di allarme è un tema che io francamente non conosco. Non so se Rocco forse può dare qualche informazione, eh? Abbiamo qualche analisi di questo tipo?
No, analisi specifiche no, però direi di basarsi su aziende già note, ad esempio Meros oppure HomeCloud, anche Twinky, che sono aziende che abbiamo già...
Ecco, tra l'altro oggi volevamo parlare proprio di, esatto, di HomeCloud e di Twinky, che appunto sono aziende in ambito domotico dove ovviamente...
L'app è anche molto accessibile e anche la configurazione è molto accessibile, quindi direi di basarsi su queste aziende qui già note, diciamo. Poi eventualmente ci potrà...
Di cui tra l'altro a questo punto, vista l'ora, direi che rimandiamo alla prossima puntata l'approfondimento e magari aggiungiamo anche quello che è stato il tema che è stato proposto poco fa dalla nostra ascoltatrice, perché fa parte sempre dell'ambito domotico. Voi ricorderete probabilmente che c'era stato l'anno scorso un servizio, tra l'altro c'è un video sul sito di Invat, di un tema domotico visto a Bologna e che permetteva proprio di fare tutte queste attività, tra cui ovviamente il controllo
domotica 11.
Domotica 11, esatto. Quindi lì abbiamo anche questa informazione.
Marina, a te ti sentiamo male adesso, tutto molto bello. Vediamo se... se recuperi un po', riprova anche tu a mutarti e a rismutarti perché non ti sentiamo più bene.
Vediamo un po'.
Eccoci, dai. Un po' meglio.
Ci siamo?
Sì. Eccoci qua. Allora, facciamo una cosa. Siamo arrivati agli sgoccioli. Io volevo
sì, mancano 5 minuti. Volevi
segnalare un'applicazione. Di un'applicazione di cui parleremo la prossima puntata, che si chiama Orion, che stiamo testando io e Rocco, proprio io lo sto testando oggi, lui da qualche giorno, e che è un'applicazione molto molto interessante perché permette di ricercare attraverso la telecamera degli oggetti specifici. Noi fino ad oggi siamo stati abituati ad applicazioni che ci descrivono quello che abbiamo davanti. Magari abbiamo bisogno di trovare una sedia, di trovare un orologio o una scrivania, che non so, dobbiamo trovare lo zucchero.
Esatto, la bottiglia dello shampoo. Ecco,
la bottiglia dello shampoo. Cioè, quindi noi abbiamo la possibilità di chiedere al nostro smartphone cercare questo oggetto. Io sono molto entusiasta e anche Rocco di questa applicazione, per cui intanto vediamo un input. L'applicazione si chiama Orion con due O. Iniziali, attenzione, ed è molto molto interessante, ma naturalmente è stato pubblicato una settimana fa, quindi è una cosa molto molto fresca, però appunto dà la possibilità di dire trovami la sedia, e lui ti trova la sedia, ti dice addirittura se è a destra o a sinistra, e ti dice che si trova un metro e mezzo di distanza, eccetera eccetera. Quindi l'idea fondamentalmente è molto interessante, per cui lo diamo come input in questo momento, ma ne parleremo in maniera più approfondita la prossima puntata, anche perché, scusateci, ma ovviamente la puntata di gennaio ha visto protagonisti il nostro presidente nazionale, il direttore, insomma abbiamo avuto degli ospiti che hanno dato anche giustamente una vetrina di quello che Invat farà durante quest'anno. Rocco, volevi aggiungere ancora qualcosa in chiusura?
No. Soltanto, se volete, il tapiro LAN si chiama Bcube, scritto con BCUBE 740, è della Diadora ed è in offerta col 60% di sconto, quindi
è il modello questo, perché Elisabetta...
Questo è il modello, con i tasti, tutto accessibile con i tasti, quindi
tutto accessibile. Quindi
come si chiama? Ripetiamolo, perché c'è qualcuno che mi sta dicendo di ripetere per cortesia il modello.
Allora, si chiama Bcube, scritto B, Bologna, Como, Udine, Bologna, Empoli, okay. Raise 740.
Perfetto, grazie.
Prego.
Bene, e allora non ci resta che salutarci, darci appuntamento naturalmente come sempre il secondo martedì del mese di febbraio, quindi il 13 sarà, e il secondo mercoledì, avevo sbagliato, detto il secondo martedì, quindi è 14 a San Valentino, chissà cosa tirerete fuori di tecnologico. E quindi grazie a tutti voi per come sempre averci raccontato questo mondo che non è che seguiamo, cioè seguiamo tramite voi in maniera attenta, ma se fosse per noi potrebbe essere un universo parallelo. Grazie a Roberto Scano, grazie naturalmente a Rocco Clementelli, a Franco Lisi e a Marina Attini in primis, grazie che si occupa e cura questa rubrica.
Grazie Chiara, grazie ai tecnici e soprattutto agli ascoltatori e agli ospiti in studio. Buon proseguimento di anno, ciao a tutti.
Ciao Mario, ciao.